La storia in podcast di Focus.
L'armadio della vergogna non fu chiuso all'inizio degli anni 60, questa è una leggenda metropolitana. L'armadio fu sempre aperto o chiuso, i fascicoli stessi dimostrano, tramite i timbri, tramite gli atti, perché io li ho visti, che furono aperti, riaperti e chiusi la gran parte definitivamente soltanto all'inizio degli anni 70. Per quale motivo furono aperti e riaperti? Perché c'erano delle richieste da parte della Germania a metà degli anni 60 su notizie rispetto ai criminali di guerra, perché la Germania voleva portare avanti le sue indagini per i crimini di guerra anche in Italia, però aveva bisogno della collaborazione dell'Italia. Il governo italiano ricevette nel 65 questa richiesta ufficiale, è tutta documentata, e da parte del governo tedesco di avere notizie rispetto a crimini di guerra, perché lì in quel periodo cominciavano ad andare in prescrizione tutti i reati tranne l'omicidio, che non si prescrive mai. Allora, per poter perseguitare ancora gli autori dei reati minori, violenza, tutte le altre cose che non sono omicidio, la Germania chiedeva con urgenza di avere questi atti. L'Italia non consegnò che un unico atto, quello della strage di San Polo, di Arezzo, e che furono fatte delle indagini in Germania, furono ascoltati tutti i membri della compagnia all'epoca ancora in vita, solo che la documentazione era molto lacunosa, e allora in Germania ebbero ancora un'altra fortuna, perché uno dei giudici che chiuse poi in Germania nel 71-72 il caso era anche un vecchio giudice nazista. Dunque, da un lato l'Italia non consegnò tutta la documentazione necessaria, non collaborò neanche bene in questo caso, e in Germania si trovò un giudice che chiuse il caso. Klaus Konrad, che era all'epoca parlamentare socialdemocratico, parlò con Willy Brandt questa cosa, e lì doveva raccontare questa storia, e Brandt diceva: speriamo che non è vero, e Konrad dice: io mi rimetto al giudizio. Solo che all'epoca il caso fu chiuso, così lui, Konrad, poteva continuare per altri 32 anni la sua carriera politica nell'SPD. Il governo italiano decise all'epoca di non consegnare atti delle stragi di Sant'Anna, di Marzabotto e di nessun'altra strage, perché evidentemente volevano evitare, a metà degli anni 60, che erano tutti vivi in Germania, i responsabili, erano vivi i colonnelli, i capitani, erano vivi tutti i alti gradi delle stragi. Allora mettetevi nei panni della giustizia italiana: se in Germania processano 1000 ufficiali e sottufficiali tedeschi responsabili delle stragi in Italia, all'epoca si sarebbe aperto immediatamente la questione delle stragi italiane in Jugoslavia. Che Tito reclamava i responsabili italiani, si sarebbero aperte le stragi italiane in Grecia, perché dimenticate che delle volte si dimentica che fu l'Italia ad attaccare la Grecia, e ora si pensa sempre a Hitler. No, Hitler arrivò in sostegno di Mussolini, che non riuscì a sconfiggere le truppe greche, e le stragi italiane nella Libia, nella Cirenaica, le stragi italiane dell'uso del gas in Etiopia. Pensate che vaso di Pandora si sarebbe aperto. Allora l'Italia dice: evidentemente questa era la ragione per cui l'Italia non volle le indagini delle autorità tedesche sulle stragi in Italia, perché si sarebbe aperto questo vaso di Pandora delle stragi italiane. È chiaro che lì ci furono le decisioni. Io ho gli atti qui presenti, e sui quali la data di archiviazione è sempre un'archiviazione provvisoria, perché si parla di omicidio, nel momento che arrivano nuove notizie si deve riaprire, perché non si prescrive mai. Gli atti mostrano, gran parte di questi atti mostrano gli ultimi movimenti, le ultime movimentazioni all'inizio degli anni 70. Dunque dire che con l'armadio della vergogna all'inizio degli anni 60 si sarebbe chiuso questi atti è una grande non verità. L'Italia ha coperto tutte le persone di nazionalità italiane che hanno aiutato i tedeschi nelle stragi, e ogni strage commessa dall'SS alla Wehrmacht aveva assistenti, aiuti, aiutanti italiani. Mettiamoci questo in chiaro: se c'era un ufficiale tedesco, c'erano uno o due ufficiali italiani. Dunque il numero delle stragi tranquillamente è alta, però è chiaro, oggi di stragi con presunti responsabili in vita sono pochissimi, perché la procura militare ha fatto tutti i lavori, grazie a Marco De Paoli sono andate a trovare anche alla carabinieri del Sud Tirolo, essendo bravi tedeschi, di lingua tedesca voglio dire, bravi sudtirolesi della Valpusteria, pensate, no? Tanto vituperati in Italia, sono loro che sono andati alla ricerca dei tedeschi stragisti. Tutte queste verità purtroppo non le si raccontano in Italia, è più facile accusare la Germania, e quando uno non capisce che la Germania di oggi non ha veramente più nulla a che fare con la Germania dell'epoca, perché ha fatto un spin flip-flop, come si dice nella fisica quantistica, ha cambiato registro. Naturalmente non ha processato tutti i responsabili, che ce n'erano troppi, ma hanno fatto tanti processi, e per 30 anni si è parlato tutti i santi giorni delle stragi, e se voi guardate oggi solo una programmazione televisiva in Germania vedete quanti film ancora al giorno parlano delle responsabilità tedesche per queste stragi, quanti film al giorno passano le reti, non solo all'epoca la Ardi, ma anche le nostre NTV, RTL, non c'è giorno che su una rete televisiva nazionale non si parla delle stragi commesse dai tedeschi. Perciò è difficile accettare certi discorsi che parlano della Germania nazista, della Germania che domina. Questi sono, dal mio punto di vista, evidenti tentativi di discolparsi, perché purtroppo l'Italia non ha fatto i conti col proprio passato. Per dirla brutalmente o chiaramente, appena morto Mussolini, in ogni famiglia c'è oggi il nonno partigiano. Non c'era nessun fascista ha aiutato le truppe tedesche a commettere queste stragi, perché senza le guide italiane non sarebbero arrivate a Sant'Anna di Stazzema, non avrebbero aiutato le truppe tedesche, le boia di Genova, Friedrich Engel, che ho intervistato a casa sua ad Amburgo, che purtroppo molti di questi stragisti erano addirittura di casa mia, non della mia casa, proprio casa, ma nella mia città. Ma voi pensate che io abbia avuto delle difficoltà di intervistarli perché erano tedeschi, io sono tedesco? Anzi, per me è stato un grande onore di poterlo fare da tedesco. E però, ragazzi, mettiamoci a dire le cose come stanno, no? Qui l'Italia ha perso una grande occasione di fare una pulizia col proprio passato, e oggi si vivono i miti. Abbiamo ancora la nipote del Duce che viene eletta in quanto nipote del Duce in Parlamento, abbiamo ministri che non hanno mai fatto i conti col passato fascista, che ancora oggi pensano, ex Presidente del Consiglio, che pensano che sia stato almeno parzialmente un grande statista, e un paese che in questo sta veramente fuori dai tempi massimi. Quello che noi sappiamo, ed è verità giudiziaria da tanti anni, che esistevano nell'immediato dopoguerra delle reti di protezione degli ex SS tra di loro, perché considerate che erano centinaia di migliaia di persone e decine di migliaia di ufficiali, e loro furono organizzati anche in una organizzazione, IAC si chiamava, che tentavano di darsi vicendevolmente assistenza, di vivere nella... Anche come tra l'altro anche Friedrich Engel, questo stragista, la boia di Genova, che ha vissuto quasi una decina di anni in clandestinità in Germania. Falso nome, falsa identità, e loro lavoravano, però qui stiamo parlando degli anni 50. Oggi quello che noi nelle nostre inchieste abbiamo visto è quello che tra l'altro le procure in Germania hanno potuto registrare, dunque a partire ancora dagli anni 2000, gli appartenenti alla divisione sedicesima, i sopravvissuti, quei pochi centinaia ormai erano quasi in continuo contatto tra di loro. Però era un contatto tra vecchi camerati ormai ultra ottantenni ed è un contatto di reciproca assistenza, che questo è vero, che è sempre esistito, però il contatto di questi vecchi SS con le giovani leve, anche neonazisti in Germania, o sono stati massimo sporadici se non inesistenti, perché lì la polizia controlla a vista sia i gruppi neonazisti che questi vecchi e non si è mai più formata un'associazione segreta o qualcos'altro, perché considerate, a livello politico in Germania non c'è nessun nipote del Führer che sta in Parlamento, non c'è nessun partito che neghi le stragi, non c'è nessun politico in Germania che inneggi alla grande opera politica del Führer o rivaluti il Führer perché abbia costruito le autostrade o simili baggianate di questo carattere che dobbiamo purtroppo leggere tutti i giorni, oppure nessuno fa in Germania un monumento ad uno stragista come stile Graziani. E dunque questa coscienza politica è così forte che a livello dell'opinione pubblica non esiste. Laddove ancora si riunivano o si incontravano questi gruppi degli SS era un tentativo di proteggersi tra di loro o addirittura di mettersi d'accordo quando c'erano le inchieste, loro, la polizia li ascoltava, come loro tentavano di mettersi d'accordo sulle testimonianze, naturalmente negando sempre tutto, no? Però una organizzazione di questi, che esista la polizia tedesca e anche secondo le nostre indagini non esiste più. Quello che esiste sono dei piccoli gruppi neonazisti in Germania che hanno preso alle elezioni un 0 punto, prefisso telefonico anche meno. Allora questi gruppi sono sotto fortissima osservazione e controllo da parte delle autorità giudiziarie e che però con il vecchio nazismo non hanno più contatto, perché poi, scusate, ormai quelli sono all'età di Prip, che sono tra 90 e 100 anni. L'Italia ha fatto l'amnistia con Togliatti, dunque tutti quanti che erano corresponsabili delle SS e della Wehrmacht nelle stragi hanno avuto una vita completamente tranquilla, nessuno è stato mai toccato da un'indagine, da un'inchiesta, perciò dobbiamo presumere che esistano, ma visto che non sono mai stati indagati, hanno avuto una vita assolutamente tranquilla, dal 1946 in poi, nessuno è mai stato toccato. Io sono veramente contento e orgoglioso, si può di nuovo dire che sì, la Germania oggi è un paese pulito da questo bacillo del neonazismo e che ha fatto ciò che era possibile fare per un paese. Se non si voleva fare un suicidio collettivo, e la Germania si è rivoltata come un calzino, e naturalmente esistono queste ideologie che passano per la strada, però quello che io penso che sia così importante da capire è che la Germania di oggi è completamente diversa.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.